il neoclassicismo. Il neoclassicismo non è un riallacciarsi alle fonti della storia, al classico, è invece la coscienza dell'impossibilità del recupero del classico come storia e la malinconia, il senso del presente come vuoto che ne discendono. L'antico è scienza o archeologia, oppure è l'ideale, filosofia. L'arte si mette sulla via della filosofia e, come tale, può essere un'estetica o un'etica. Dalla scienza dell'antico, invece, non si prende che qualche spunto. L'archeologia, che assume l'arte come documento, non può indicare modelli. Il neoclassicismo, dunque, non è storicismo, ma antistoricismo. Questo è uno dei motivi del suo diffondersi indiscriminatamente in tutti i paesi d'Europa, mettendo in crisi tutte le tradizioni nazionali. Non è più, però, l'antistoricismo illuministico, fondato sull'idea del progresso continuo e, quindi, dell'assurdità di prendere ad esempio chi, vissuto in epoche precedenti, era meno progredito. Allo scetticismo succede l'idealismo storico, fondato sul pensiero, che sarà poi romantico, del non progresso storico, del continuo processo dell'umanità verso la caduta del presente, cioè del positivismo e del materialismo, dell'industrialismo in ascesa. Il problema ha anche un altro aspetto. Il passaggio dell'empirismo all'idealismo è anche il passaggio dal campo delle infinite possibilità a quello della necessità. Si apre con Kant il problema del dovere, dell'imperativo categorico. Come ordine etico-politico, l'individuo ha il dovere della libertà, così nell'ordine estetico l'artista ha il dovere dell'arte. Come sempre, la libertà implica un maggiore rigore della coscienza. L'artista deve fare l'arte e solo l'arte. Abbandona pertanto al mondo economico, allo spirito borghese, una tecnica ormai contaminata dall'industria. Con un processo opposto a quello che era stato il processo del barocco, l'artista non lega più l'invenzione formale alla tecnica. Al rigore rinuncia anche all'invenzione e assimila il proprio processo mentale a quello della filosofia, alla pura speculazione. I due centri maggiori dell'Europa neoclassica sono Roma e Parigi. I due massimi protagonisti sono il Canova e il David. Con il Canova, il neoclassicismo si pone come puro ideale estetico, al di sopra della storia. Con il David si pone come assunzione del presente, la rivoluzione, l'impero, a valore di modello, uguagliato solo dalla storia di Roma repubblicana. Nell'uno e nell'altro, però, più che come antistoria, l'arte si pone come sublimazione della storia. Perciò può dirsi che, nel suo insieme, il neoclassicismo europeo si pone come poetica del sublime, contrapposta alla poetica del pittoresco, tipica dell'empirismo settecentesco e del rococò. Antonio Canova, 1757-1822. In lui prevale l'idea dell'estetismo. La sua prima formazione fondamentale l'ha con le copie di arte classica da cui studia. Prospettiva cromatica, cromatismo veneto, si adatta alla personalità del Canova, pur essendo egli scultore, che diventa pittoricismo. Tratta le superfici marmoree in modo particolare, dotandole di plasticità e volumetria. Il cromatismo le fa sembrare fatte di carne viva, vera. Canova rappresenta l'ideale estetico del pittoricismo. Dedalo e Icaro, 1777-1779. La fa a 20 anni. Il naturalismo è nelle anatomie dei corpi, per il contrasto del corpo del vecchio, che ha carni cadenti. Il figlio, invece, è rappresentato in tutta la sua gioventù. Sono presenti lievi giochi di chiaroscuro graduati. Il tema della morte e della tomba con Foscolo e i cimiteriali inglesi è importante e Canova ne realizzerà 4. Quello per Clemente XIII in San Pietro a Roma, per Clemente XIV nella Basilica dei Santi Apostoli a Roma, per Vittorio Alfieri in Santa Croce a Firenze, per Maria Cristina d'Austria nella chiesa degli Agostiniani a Vienna. In questo periodo c'è un richiamo all'arte egiziana, con la struttura a forma di piramide che è presente in tutti i monumenti funebri. Napoleone Bonaparte, 1803-1806. Napoleone non lo accetta perché Canova lo rappresenta nudo, ma nell'antichità, nelle statue greche, il corpo nudo rappresentava l'eroismo antico. Idealizzato al 100%, è bello ed atletico, non assomiglia al vero Napoleone, che pare fosse basso e tutt'altro che bello. Si dice che Canova abbia usato se stesso per le fattezze del volto. La statua è caratterizzata da un equilibrio policleteo, ovvero da un movimento leggermente suggerito. Sembra in movimento perché la gamba sinistra è indietro, mentre il braccio destro è in avanti. Paolina Borghese, 1804-1808. Paolina è la sorella di Napoleone. Nella composizione è impressionante il braccio di carne vera appoggiato, che sembra affondare nel cuscino, che anch'esso sembra vero, come il materasso. Il panneggio di lenzuolo e l'idea di morbidezza che trasmette il materasso è incredibile, e la patina di cera data alla statua fa sembrare la carne vera. Amore e psiche, 1788-1793. La storia di Amore e psiche è riportata nel Palazzo del Tè a Mantova. Canova rappresenta un dolce, morbido, sensuale abbraccio e dà armonia al tutto. Sembra un piccolo grande gioiello e la composizione è talmente equilibrata da apparire piccola. Si può osservare da molteplici punti di vista, con uno scorcio prospettico, naturalistico e idealizzato, contrasti chiaroscurali soprattutto per il panneggio. I corpi sono levigati e sulla base, che è invece più grezza, si poggiano i lenzuoli. C'è una cura estrema per le ali, dettagliatissime. I visi che Canova rappresenta si somigliano tutti, sia maschili che femminili, perché idealizza il tutto, e quando si idealizza spariscono queste distinzioni. Ai romantici appare troppo fredda e studiata, ma è un capolavoro. Amore e psiche, 1787. Il bozzetto è un capolavoro realizzato in un'ora. Specie chi critica il Canova sostiene che questa composizione è più diretta della precedente, immediata, fresca e spontanea. Si vedono chiaramente i segni del rastrello. Le Grazie, 1813. Possono essere scambiate per un'opera classica greco-romana. Prevale la perfezione, la sinuosità, l'idealizzazione, i leggeri passaggi chiaroscurali, la levigatezza, il pittoricismo. Si tratta di una composizione a struttura piramidale in cui vi è una successione ritmica di figure femminili e la grazia centrale non è di spalle ma di fronte. Urbanistica e architettura nel neoclassico. L'effetto delle teorie architettoniche di tipo illuministico, enunciate e ripetute in molti trattati della fine del Settecento, potrebbe sintetizzarsi così: una vastissima produzione edilizia, ma nessun capolavoro d'architettura. Ma sarebbe un giudizio superficiale. Infatti, sono gli architetti stessi che non vogliono più fare capolavori. L'architettura, per loro, non deve più essere l'espressione e, quindi, l'imposizione di una concezione del mondo o di certi valori religiosi o politici. Deve essere un servizio sociale a cui si adempie con tempestività, economia, decoro e correttezza. Poiché l'organizzazione della società sta rapidamente mutando, bisogna rispondere alle esigenze con nuovi tipi edilizi. Non più soltanto la chiesa e il palazzo, ma la casa d'abitazione media, l'ospedale, la scuola, il museo, il porto, il mercato. Dall'edificio come monumento si passa all'edificio come espressione di una funzione sociale. L'insieme delle funzioni coordinate è la città. L'ordinamento della città è il coordinamento delle sue funzioni. Poiché il principio del coordinamento sociale è la religione, i tracciati urbani tendono a razionalizzarsi, cioè a seguire schemi geometrici, a scacchiera o stellari. Le vie sono larghe e dritte, con ampie piazze di smistamento quadrangolari o rotonde. E, poiché si crede al legame profondo tra società e natura, si integrano alla città vaste zone di verde, che sono per lo più i parchi dei palazzi e i giardini dei monasteri, passati con la rivoluzione al pubblico demanio. La riproduzione dell'architettura urbanistica implica una semplificazione e una tipizzazione delle forme. L'artista che intraprende tra i primi, con una risoluta intenzione di rigore, la semplificazione dei tipi tradizionali è Jacopo Quarenghi, lombardo. Nella chiesa di Santa Scolastica a Subiaco riduce a lucida proporzionalità la prospettiva delle chiese longitudinali barocche, trasformando le cappelle laterali in nicchioni inscritti nel telaio geometrico delle lesene, sotto una volta a botte che assicura un'illuminazione chiara e uniforme. Segue il Quarenghi, che nel 79 lascia l'Italia e va in Russia, il veneziano Gian Antonio Selva, allievo del palladiano Temanza e del grande amico Canova. Il palladio, che il Selva studia sulle tavole già quasi neoclassiche delle edizioni settecentesche, viene a sua volta purgato, geometrizzato, semplificato. Le membrature diventano minimi risalti delineati sulle superfici bianche tagliate a spigoli vivi, come nel teatro La Fenice a Venezia, che rompe col rettangolo candito della facciata il tessuto pittoresco del campiello e delle calli. Le piante del Selva sono sempre di una chiarezza distributiva esemplare, pratica e matematica insieme. La chiesa di San Maurizio, con il suo piano luce che si anima appena nei bassorilievi del frontone, ha la bellezza lucida di una formula matematica. Se per il Selva il centro sociale è il teatro, per Giuseppe Iappelli è il caffè. Colloca il Pedrocchi al centro di Padova e ne articola la pianta per agevolarne la funzione di luogo, di ritrovo e di incontro. Più del Selva attinge al repertorio ormai divulgato della decorazione pompeiana, con la scusa che in un ritrovo mondano anche l'eleganza è funzionale. Il fatto è che è già un eclettico. Tornato da un viaggio in Inghilterra nel 1836, introduce in Italia la moda del neogotico e del giardino all'inglese. Il classico per lui, come poi per gli eclettici della seconda metà del secolo, è uno stile come un altro. In Lombardia vi sono due fasi, la prima del tempo di Maria Teresa, la seconda napoleonica. Protagonista della prima è il folignante Giuseppe Piermarini, allievo del Vanvitelli, ha come lui il gusto delle superfici lunghe e chiare, con gracili membrature che modulano dolcemente il chiaroscuro. E, come il Vanvitelli, è pieno di interesse per le questioni tecniche, pratiche ed urbanistiche. A Milano costruisce il Palazzo Reale, il Teatro alla Scala, il nobilissimo Palazzo Belgioioso e sistema vie, piazze e giardini. A Lodi erige l'ospedale, a Monza la Villa Reale. Il Teatro alla Scala di Milano è uno dei teatri più importanti del mondo, il prototipo per tutti quelli che verranno dopo, per come andrà imitato. Il portico rappresenta un'innovazione. Nascono inoltre i ridotti. Si può dividere in tre parti: inferiore, bugnato sporgente che crea giochi di leggero chiaroscuro più il portico, centrale, semicolonne, paraste e semipilastri che vengono sempre accoppiate da neoclassicisti. Tra le coppie ci sono finestre timpanate. Superiore, la colorazione gialla fa risaltare le paraste abbinate e alternate alle finestre. Ritmo regolare alternato, timpano e balaustra che conclude il tutto. Di Piermarini è anche il Palazzo Belgioioso, sempre a Milano. Molto elegante, prevale il chiarore e la massima luminosità. Si può dividere in senso orizzontale e in senso verticale. A Piermarini si connette, accogliendo anche influenze francesi, Leopoldo Pollack, autore della Villa Reale a Milano. L'uniformità della tipologia e della decorazione edilizia, anche a livelli minori, è facilitata dalla diffusione a stampa delle tavole, di tipi ed ornamenti antichi di Giocondo Albertolli. La seconda fase, in cui si mira a dare a Milano l'imponenza degna della capitale del Regno Italico, deve molto alle teorie e progetti di riforma urbanistica di Giovanni Antolini, che per primo suggerì lo spostamento del centro urbano dalla Piazza del Duomo, chiusa tra vecchi quartieri di vie anguste, alla più aperta zona del Castello Sforzesco, che sarebbe rimasto isolato al centro di un'immensa piazza rotonda, il Foro Bonaparte. Benché inattuato, il progetto Antolini orientò verso quella zona vitale la progettazione di Luigi Cagnola, allievo di Pier Marini. Come architetto, il Cagnola si propose bensì di far tutto all'antica, ma in pratica preferì imitare le imitazioni francesi dei monumenti romani, come si vede nell'arco di Sempione, ricalcato su modelli parigini. Il Pier Marini voleva fare di Milano una città alla moda, il Cagnola vuol farne una città in uniforme. Cagnola realizza la rotonda ad Inverigo e l'Arco della Pace a Milano. Il primo ricorda i Propilei, l'ingresso principale dell'Acropoli, che si dovevano adattare al terreno sottostante ma che erano asimmetrici, questa invece speculare. Il Cagnola quindi riprende le strutture antiche. Il bianco del fusto delle colonne è contrapposto al giallo ocra delle pareti. L'Arco della Pace ricorda gli archi di trionfo dei Romani. Tre fornici, di cui due laterali e uno centrale principale, esageratamente arricchito di sculture. Regnando Gioacchino Murat, Napoli segue l'esempio milanese del vasto emiciclo a colonne che circonda la piazza antistante al Palazzo Reale. A Torino col Bonsignore, a Genova col Barabino e anche nelle città minori l'urbanistica ufficiale dell'impero caratterizza i rinnovamenti urbanistici anche dopo la restaurazione delle vecchie case regnanti. Tutt'altro carattere ha, a Roma, l'opera di Giuseppe Valadier. È il migliore architetto del tempo, ma non ha presupposti ideologici né programmi sociali. Serve con lo stesso zelo professionale il Papa e la Repubblica Romana. Ed anche per questo quietismo politico è il parallelo di Vincenzo Monti. Lo è ugualmente sul piano dell'arte, stilista puro e perfetto, ma senza l'ambizione di fare opere immortali. Per lui il buon senso è tutt'uno col buon gusto. Si professa allievo di Vitruvio e di Palladio, e certo ha temperamento di studioso, ma è soprattutto un architetto pratico e spende la maggior parte del suo tempo in attente opere di restauro, di assestamento, di revisione edilizia. Ha troppo gusto e senso della misura per non capire che Roma è, fondamentalmente, una città barocca. Si accontenta, in sostanza, di limitare gli eccessi, il falso pittoricismo. Quando sistema la Piazza del Popolo, più che di ottenere effetti grandiosi, si preoccupa di collegare con rampe e prospetti di un'eleganza discreta l'elemento architettonico al paesistico. Ovunque, in numerosi e tempestivi interventi, afferra con finezza il tono della Roma del suo tempo, papalina e borghese. Il suo ideale è l'equilibrio, il discorso piano e sintatticamente ben articolato, senza enfasi e senza volgarità. Lo dimostra in quello che è forse il suo capolavoro, la facciata della chiesa di San Rocco, dove combina alla perfezione, incastrandoli l'uno nell'altro, il partito centrale, tutto sviluppato in altezza, con le due coppie di colonne scanalate, tutte sviluppate in larghezza.